Ciao, ti do il bentornato su Ravens Fashion Podcast o il benvenuto, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravens è il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Oggi ti porterò nel mondo del design, parleremo di stile, di ricerca e di estetica, quindi se sono argomenti che ti appassionano quanto appassionano me e l'ospite di questa puntata, ti invito a proseguire e noi ci vediamo dopo la sigla. Eccoci, allora prima di iniziare con la puntata vera e propria voglio darti le solite informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse citate da me e dalla mia ospite in questo caso, insieme ai link dei suoi profili social o comunque dei suoi contatti, nelle note della puntata. Quindi ti invito, quando avrai finito di ascoltarci, ad andare a spulciarle un po' per vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. Ti ricordo, come al solito, che Ravens è un podcast e un luogo, uno spazio sicuro e inclusivo. Noi spesso useremo durante la puntata il plurale maschile o il singolare maschile per riferirci al pubblico, ma tu sai che qui sei completamente accolto, amato e rispettato per come sei. Passo ora a introdurti l'ospite di questa puntata, che è una ragazza meravigliosa, una ragazza che a sua volta è un'ascoltatrice del podcast e che io ho conosciuto in occasione di una passata Fashion Week, che ci siamo proprio trovate insieme a vedere uno show. Quindi è un onore ed è anche proprio bello per me conoscere qualcuno di così in gamba, che poi è un ascoltatore di Ravenous Fashion Podcast ma è anche un'esperta nel suo settore, e sto parlando di Francesca Corazzin. Francesca è una fashion designer consultant, ma in realtà è molto di più. Lei lavora tra Treviso e Milano, è attiva in tutta quell'area e supporta i brand designer a progettare capi per il fashion system attraverso la brand image, la consulenza stilistica e l'analisi dei trend. È specializzata soprattutto nell'ambito della ricerca, ha un gusto impeccabile e mi piaceva perché è proprio il simbolo di quello che secondo me è la giovane generazione, la nuova generazione di designer evoluti, estremamente digitali ma comunque amanti di tutto quello che è l'analogico, tutto quello che è anche la ricerca del tessuto toccandolo, quindi non vivono solo nel mondo, nel metaverso per dirla così, e soprattutto hanno un occhio attento per la sostenibilità e il design dei capi. E non hanno pregiudizi, ecco, non c'è un pregiudizio nella ricerca estetica, cosa che magari per un designer più navigato, che è inserito nel settore da tanto tempo, è più facile magari cadere anche in dei bias e dei pattern di gusto e di stile. Lei invece è proprio fresca, è una persona fresca, è una persona genuina e io non vedo l'ora di fartela conoscere, quindi ti invito ad allacciarti la cintura, perché così possiamo subito partire in volo. Ciao Francesca, ti do il benvenuto su Ravenous Fashion Podcast, è un gran piacere averti qui, non solo perché sei un'ascoltatrice, noi ormai ci siamo conosciute da qualche anno, quindi per me è sempre bello poi conoscervi di persona, e è quasi un'emozione, soprattutto quando poi scopri che dietro magari le cuffiette che mi immagino ci sono persone come te, e tu sei una persona estremamente competente del settore, con una grande esperienza e che oggi ci aprirà un po' le porte di quella che è la sua professione, che è una professione veramente magica, tra l'altro una delle più importanti del settore fashion, quindi grazie davvero di essere qua.
Ciao Beatrice, per me è un grande piacere essere qui, ti seguo da diversi anni e perciò per me è un grande onore essere in questa puntata.
No, l'onore è tutto mio davvero, perché sei una professionista di gran valore, ma adesso poi ne parleremo. Voglio iniziare la puntata con te come faccio un po' con tutti gli ospiti, nel senso che di solito pongo tre domande, un po' per rompere il ghiaccio, un po' per farvi conoscere dall'audience di Ravenous. Sono tre domande che non sono facilissime, quindi prenditi il tuo tempo se hai bisogno di pensarci o comunque di rifletterci su, e inizierei proprio con la prima domanda, che è: qual è secondo te il problema principale nell'industria della moda oggi, secondo il tuo punto di vista?
Allora, dal mio punto di vista, uno dei problemi più importanti è la sovrapproduzione. Quindi il fatto è che ci sono più abiti di quelli che effettivamente noi come persona avremmo bisogno. Durante, per esempio, la pandemia ci siamo un po' tutti resi conto di questo fatto, E si sono mosse diverse azioni per andare appunto a trovare un rimedio. Oggi però siamo tornati alla normalità e sembra quasi che tutti ce ne siamo un po' dimenticati. Allo stesso tempo queste discariche a cielo aperto di capi inutilizzati o comunque che arrivano da scarti di magazzino o capi dismessi continuano ad esserci, e questo secondo me è un grande problema proprio per il sistema, non solo moda ma anche proprio a livello ambientale. Mi ha colpito molto una citazione tra l'altro di Silvia Gambi, che io ho avuto il piacere appunto di prendere parte a una sua lezione. Lei è una professionista del settore che io stimo moltissimo, che se non ricordo male lei appunto diceva: la società ci ha un po' abituato a questo shopping compulsivo, come quasi se fosse una terapia, e questo non ha fatto altro che andare sempre alla ricerca del nuovo trend, ma ci ha fatto dimenticare la qualità vera di un capo, perché un capo di qualità può essere anche riutilizzato in diversi modi. Un capo di poca qualità non può altro che andare a finire, diciamo, in discarica, e quindi questo per me è un grande problema. Innanzitutto anche perché le piccole realtà ne hanno sofferto molto, proprio perché magari non riuscivano a stare al passo con questo grande consumismo degli ultimi 10-20 anni, e solo oggi ce ne rendiamo conto. Quindi dovrebbe essere una cosa che tutti ci dovremmo chiedere prima di comprare un capo o comunque di fare determinate scelte, insomma. Ritengo sia importante gustarci l'acquisto piuttosto che buttarci nel trend, che in realtà in questo momento si sta un po' omologando, quindi diciamo che siamo in una situazione abbastanza strana per il settore. E quindi tutto questo sempre legato alla sovrapproduzione, che è una conseguenza appunto del consumismo, in poche parole, e oggi ne paghiamo, diciamo, le conseguenze.
Mi ha fatto venire in mente una cosa molto particolare, adesso piccolo spoiler, nel senso che, per chi non lo sa, in questo periodo sto prendendo una certificazione per diventare facilitatrice mindfulness, e l'altro giorno ero a lezione e abbiamo fatto questa pratica, comunque abbiamo iniziato a parlare del consumo compulsivo di cibo, di come la mindfulness può aiutarti a gestirlo o comunque a vederlo da un altro punto di vista, anche da un punto di vista anche clinico, quindi per chi ha delle vere e proprie patologie. E c'era in particolare una pratica formale da utilizzare che io vedrei benissimo anche associata allo shopping, che ti permette davvero, come dicevi tu, di gustare, secondo me è la parola giusta, tutta l'esperienza dall'inizio alla fine in un modo completamente diverso, e che ti permette anche di apprezzare davvero il capo che hai addosso. Spesso siamo portati nella frenesia a comprare capi che poi a casa ci rendiamo conto che non fittano perfettamente neanche, perché tra l'altro più compriamo in negozi anche fast fashion ma anche prêt-à-porter che hanno magari un fisico standard, il capo sì ci sta ma non ci sta perfettamente bene, e alla fine non permette di valorizzare al meglio la figura. Però noi l'abbiamo comprato perché nella frenesia abbiamo preso questo, abbiamo preso quello, perché non prendiamo anche quello che così abbiamo lo sconto, no? Quindi quello che dicevi tu, secondo me, non è tanto solo un problema dell'industria, ma proprio anche del consumatore. È una cosa talmente ampia, talmente permea la nostra quotidianità, che io sono d'accordo con te. Cioè, io penso che davvero quello sia uno dei problemi principali dell'industria. E tra l'altro tu, che comunque sei una designer, puoi confermarci tutto questo.
Sì, esatto. Diciamo che appunto parlando dal mio punto di vista ho iniziato a rendermi conto dell'importanza della qualità dei tessuti, per esempio iniziando a lavorare nel settore. Io comunque ho 30 anni, nell'età adolescenziale non si vedeva l'ora di andare a fare shopping e comprare questo e l'altro, e già lì secondo me la qualità non era bassa tanto quanto oggi. Perché io ho capi di quando avevo 12-13 anni che sono ancora bellissimi. Quindi mi rendo conto che sia importante la consapevolezza anche di ciò che acquistiamo, proprio perché la qualità deve andare a braccetto appunto con la consapevolezza di cosa acquistiamo e anche una consapevolezza anche da dove arriva questo prodotto. Arriva da un piccolo produttore, un produttore grande, piccolo, io adesso ho detto piccolo, però voglio dire, dove c'è una certa attenzione, o è semplicemente la copia di un trend momentaneo che successivamente sparirà? E quindi di conseguenza anche questo capo non lo metteremo mai più, ma l'abbiamo comprato solo perché in quel momento appagava un nostro bisogno. Quindi sì, e di conseguenza magari non ci sta neanche fisicamente bene, perché non tutti stiamo bene con, e ammettiamolo, abbiamo comunque corpi differenti. E appunto per questo adesso ci sono anche molti studi sulla tipologia della forma del corpo, quindi diciamo che non bisogna cadere in questa trappola standardizzata, ecco, dal mio punto di vista, ma andare oltre e soprattutto vedere quello che ci piace davvero, che ci fa stare bene con noi, a livello sia di stile ma anche a livello di gusto estetico, ecco, quindi questo.
Tu hai citato una parola che per me è importantissima, che è consapevolezza. Lo stesso Ravenous nasce per portare consapevolezza di tutte le sfumature, no, dell'industria della moda. Io quando lavoro col personal branding punto a portare consapevolezza di quello che una persona ha dentro e magari era lì sopito. E quindi volevo farti una domanda proprio legata a questo tema. La seconda domanda è un po' più personale, che ti volevo fare, ed è riguarda la tua visione di successo. Cos'è per te il successo personale, professionale, a livello proprio di consapevolezza di te?
Allora, per me il successo dal mio punto di vista è una continua ricerca, nel senso è un modo per migliorare se stessi avendo la consapevolezza di dove siamo arrivati. Quindi non è semplicemente avere successo, arrivare da un punto A a un punto B, ma andare oltre questo, chiamiamolo punto B, per avere sempre nuovi stimoli, ma allo stesso tempo essere in grado di concretizzare dove siamo arrivati, e sia dal punto di vista, penso, professionale, perché non, almeno dal mio punto di vista non si è mai arrivati da un punto di vista professionale, perché c'è sempre qualcosa da imparare, il mercato si evolve, ma anche dal punto di vista personale. È importante il rapporto umano, anche perché le relazioni bisogna, diciamo, mantenerle, e per mantenerle bisogna essere consapevoli di farlo e quindi essere presenti per le altre persone e viceversa. Quindi questo per me è il significato di successo, e molte volte anche per me stessa dovrei riconoscere di più dove sono in questo momento, però sappiamo che vogliamo sempre di più, e quindi il successo è anche trovare un equilibrio con se stessi, dal mio punto di vista.
È una cosa che potremmo paradossalmente chiedere anche alla moda, no?
Sì, diciamo accettare un po' quello, continuare ad avere questa fame di avere, ma apprezzare. Io per esempio sono una grande fan degli armadi di famiglia. Io penso che la giacca dimenticata, adesso non voglio divagarmi troppo, però è proprio una questione di anche livello affettivo e rielaborazione di stile, o comunque dello stesso capo, che possa essere incastrata in diversi modi all'interno, insomma, del nostro guardaroba.
È un concetto molto interessante, dopo magari lo approfondiremo di più. Ora ti voglio fare un'ultima domanda, che di solito è la preferita degli ascoltatori, perché poi vanno ad ascoltare e a leggere, a guardare tutti i vari consigli che noi diamo, e volevo chiederti proprio se c'è qualcosa che stai gustando in questo periodo, che sia un libro, che sia un film, che sia un podcast, che ti andrebbe di consigliare agli ascoltatori di Ravenous Fashion Podcast.
Allora, assolutamente sì. Allora, io in questo momento mi sto dedicando abbastanza alla lettura, ma essendo che i tempi sono sempre molto stretti, ho trovato il libro ideale dal mio punto di vista, che è 99,9 modi di cercare idee creative di Vincenzo Sguera, e praticamente è un volume che ha proprio 99,9 idee, e ogni capitolo è formato da massimo una, due, 3-4 pagine, quindi è veramente fruibile in pausa pranzo, prima di andare a letto, anche se siamo troppo stanchi, e dà degli stimoli proprio a livello creativo, cioè ci dà una visione di come possiamo vedere, di come possiamo valutare, quello che ci circonda. E quindi questo libro io lo consiglio perché è molto, molto interessante, ecco.
Ma che figata, bellissimo, io non lo conoscevo, sicuramente lo prenderò perché è bello, mi piace tantissimo come concept, anche perché la creatività è un muscolo a volte che va anche allenato, spesso è un po' atrofizzato, quindi anche prenderla come gioco, quasi come gamification e mettersi alla prova, secondo me poi ti aiuta nel lungo periodo. Anche a acquisire più consapevolezza del fatto che sì, anche tu hai una tua creatività, magari non funziona come di solito la creatività è concepita, ma viene fuori in momenti diversi, no? Io penso per esempio che il problem solving sia un esempio di creatività molto interessante, che spesso viene considerato invece più magari un qualcosa di logico, no? Io ti do una risposta, uno stimolo, quando la creatività in realtà poi è proprio questo, cioè è una nostra risposta a quello che viviamo e vale soprattutto per i designer. A questo punto, prima di iniziare a parlare di design, eccetera, ti farei iniziare con la puntata vera e propria perché direi che ci siamo scaldate abbastanza e vorrei partire da te. Vorrei chiederti di spiegarci e raccontarci chi sei, che cosa fai, come sei arrivata, quindi anche il tuo percorso a quello che fai ora, insomma, di condividerci un po' di insight sulla tua storia, sulla tua vita professionale.
Allora, io oggi sono una fashion designer consultant, ovvero in parole povere posso considerarmi una stilista freelance e diciamo che ho identificato la mia attività basandomi su tre parole chiave che sono identità, estetica e stile, proprio perché mi piace andare a lavorare su diversi progetti cercando di unire tutti questi aspetti. Per quanto riguarda la mia storia abbinandola, diciamo, un po' al mondo della moda, potrebbe iniziare all'età, diciamo, di infanzia, ovvero quando avevo 11 anni. Io ho disegnato i miei primi figurini, ho creato le mie prime collezioni fai da te, diciamo, proprio a livello di disegni. E quindi per me questa è stata sempre una grande passione, no? Il disegno, il sogno di diventare una stilista, questo per me è sempre stato, diciamo, l'assoluto. Poi crescendo, si sa, magari abitando anche in un paese di provincia, dove comunque gli stimoli non sono propriamente, allineati ai propri sogni, crescendo si cambia, si fanno scelte diverse. Io infatti ho fatto degli studi superiori di tipo economico-linguistico, quindi mi sono proprio allontanata, diciamo, dalla moda. Ero indecisa in realtà nel momento della scelta, però si sa, cioè si è abbastanza giovani, quindi non sappiamo bene dove vogliamo andare. E di conseguenza io faccio gli studi, continuo ad essere una grande appassionata di moda, divoro riviste dalla mattina alla sera, mi piace andare nei negozi, come diciamo tutte le adolescenti. E successivamente, finiti gli studi, decido di iniziare subito a lavorare. Diciamo che ero in una nuvola che non mi ha portato, direttamente a cambiare, però nella vita a volte ci si perde, ecco. E quindi ho iniziato subito a lavorare in un settore totalmente diverso, ho lavorato in due aziende differenti e soprattutto perché volevo essere indipendente e autonoma su questo punto di vista. Quindi per me quella era, la priorità assoluta. E cosa succede? Succede che, dopo diversi anni di lavoro, quindi su esperienze diverse, avendo confronto sia con il cliente diretto sia come back office, un giorno mentre stavo spuntando dei documenti, avevo all'incirca 24 anni, quindi sì, diciamo che rispetto ad altri miei coetanei con un flusso di studi diverso, io mi sentivo molto indietro, ecco, rispetto a loro. Però cosa succede? Io in quel momento lì, così all'improvviso, ho realizzato che quello che stavo facendo non era quello che volevo fare che forse ero ancora in tempo per cambiare il mio percorso e quindi ho iniziato a cercare degli studi, quindi un corso, una scuola che mi potesse portare almeno un pochino più vicino a dove avrei voluto essere. Quindi è come se una parte di me fosse rinata, ok? E io avessi deciso che dovevo fare quello che volevo fare. Quindi io lì mi sono iscritta ad un istituto privato professionale, ho frequentato gli istituti Callegari, che sono appunto un'ex accademia del lusso, quindi comunque una scuola rinomata. E frequentando questo corso serale sono riuscita a far combaciare il lavoro, perché io continuavo a lavorare in azienda. Diciamo a livello d'ufficio, e la sera mi dedicavo ai miei studi. E così sono riuscita, diciamo, a coronare il mio sogno perché ero riuscita ad entrare leggermente nel settore. E quindi questa per me era una grande vittoria. Quindi ho iniziato questi studi. Durante questi studi mi è stata offerta la possibilità di fare un tirocinio in un'azienda del settore, quindi di un'azienda di abbigliamento che era anche un magnificio, tra l'altro, e come supporto appunto all'ufficio prodotto stile. E io lì per lì, diciamola in parole povere, ho lasciato questo lavoro quasi sicuro, perché molto probabilmente l'azienda mi avrebbe mantenuta con sé, per andare a fare un tirocinio. E potete capire che sì, è stato un bel salto dall'avere uno stipendio pieno ad andare a fare un tirocinio. Però per me quella era la cosa giusta da fare ed era quello che mi sentivo di fare perché dovevo farlo. E quindi ho cambiato lavoro. Ufficialmente avevo raggiunto uno dei miei primi obiettivi. Quindi io ero riuscita ad entrare nel mondo della moda. Quindi ho lavorato in questa azienda durante il tirocinio e anche successivamente dopo, perché mi è stato proposto un altro contratto. E successivamente passo in uno studio di design, quindi piano piano inizio a, diciamo, a ramificare la mia esperienza anche in settori un po' diversi, perché più che settori in ambiti differenti, perché io in questo studio mi occupavo principalmente di ricerca, di impostazione delle presentazioni per i clienti e comunque sempre in ambito moda. Quindi per me è stata una grande occasione, ho avuto modo di perfezionare le abilità grafiche, quindi questo è stato per me un momento importante, ecco, che purtroppo finisce con l'arrivo del Covid, perché durante la pandemia sappiamo benissimo che il settore moda è andato, diciamo, a picco. Io avevo, diciamo, il contratto in scadenza nell'ottobre del 2020 e quindi io lì sono rimasta ferma, insomma. In quel momento ho iniziato a cercare in altre aziende, ma sappiamo, lo ripeto, in quel momento lì era veramente, veramente dura e io lì ho pensato tra me e me, no, io adesso non mollo. Io in questo momento non posso mollare tutto quello che io ho sacrificato e lì nel 2021 poi ho deciso di aprire la mia partita IVA. Quindi qui inizia, diciamo, ufficialmente la mia vita da libera professionista. Ogni anno scopro che la consapevolezza aumenta, c'è sempre una via per imparare, diciamo, nuovi aspetti del lavoro e lì mantenere uno standard, diciamo, di un certo livello.
Che è quello che secondo me ti differenzia anche abbastanza, la cura che ci metti anche nella comunicazione. Tra l'altro, la tua storia fa passare un messaggio comunque molto bello, no? Che quando uno vuole qualcosa si muove per ottenerla, e questo vale anche spesso per i clienti. Cioè, i clienti che vogliono davvero ottenere un risultato vanno a cercarselo. Quindi è importante anche tenerlo a mente quando ci si promuove, no? Un cliente motivato sicuramente raggiungerà più obiettivi insieme a te o chiunque altro stia ascoltando, rispetto a un cliente che tu devi trascinare e convincere, perché le le persone quando vogliono davvero qualcosa trovano il modo di andarla a prendere, non c'è marketing che tenga, nonostante appunto la comunicazione sia importante, ma ci vuole l'intenzione dietro sicuramente. E anche un rispetto e la comprensione, cosa che comunque fanno parte del tuo ecosistema di comunicazione, tu la parte di cura, di rispetto e di sostenibilità è un qualcosa di cui parli spesso ed è anche uno dei motivi perché mi hanno spinta a invitarti qui, perché sei secondo me un bel esempio di giovane designer con delle competenze che è attenta anche a un certo tipo di temi. A proposito di tutte le cose di cui ti occupi, perché sono davvero un sacco, se uno poi va a vedere il tipo di servizi che offri, tu comunque curi anche per i brand la ricerca estetica. Quanto è importante per un brand, ma anche per un personal brand, banalmente oggi, la ricerca e come supporti i brand in quello?
Allora, considerando che viviamo in una società basata principalmente sull'immagine, perché è la prima cosa che traspare, quello che vedono i nostri occhi deve essere appagante. Quindi dal mio punto di vista la fase di ricerca è una fase fondamentale, come per tutti, diciamo, i lavori creativi principalmente, però andare anche a fare una ricerca di soprattutto anche di armonie, di visioni, di equilibrio, proprio inteso come senso del bello, potrebbe essere, ed è una cosa che a me piace fare perché ci tengo veramente moltissimo, sono molto puntigliosa da questo punto di vista, andare a proprio definire quello che non solo è il prodotto o il personal brand, come anche hai citato, ma andare a trovare degli incastri tra i colori, le forme, la visione che può avere quello su cui stiamo lavorando. Quindi andare a inserire questa ricerca estetica tra l'identità del brand, quindi quello che è il brand o il personal brand, a quello che effettivamente poi andiamo anche a raccontare attraverso magari uno storytelling. Quindi il senso estetico secondo me è molto importante. La cosa bella dell'estetica è che cambia. Quello che per me può essere molto bello, per un'altra persona può essere, diciamo, banale o noioso. Cioè l'estetica, diciamo, racchiude in gruppi differenti le visioni. Quindi poi un certo, per esempio, mi viene in mente un personal brand potrebbe attirare un certo tipo di persone, come anche un certo tipo di linea di abbigliamento potrebbe attirare altre. Quindi la cosa bella è andare a proprio definire a livello di armonie e di equilibri le necessità del brand. Quindi oltre alla ricerca, per esempio, del trend o di quale capo spingere per la nuova stagione, andare proprio un pochino a lavorare tra l'identità e la visione che poi vogliamo dare del brand, che comunque poi alla fine verrà gestito molto meglio sicuramente dal marketing finale. Ma perché non andare già a lavorarlo prima? Quindi andare un po' a definire tutti questi aspetti che vanno, diciamo, a mettere i puntini sulle i di un certo tipo di prodotto. Quindi anche a livello di promozione sarà poi più facile avendo già in partenza un certo tipo di studio.
Mi viene in mente un piccolo ragionamento da fare. Quando si parla di come diventare un love brand, quindi per i non addetti ai lavori, un brand amato che ha dei clienti che diventano fan a quel punto, no? Mi viene in mente un Patagonia o un Serenis o un Uno Bravo, per chi si occupa magari di brand che vendono magari anche più servizi. Si tende appunto di solito a focalizzarsi, per quanto riguarda il marketing, anche come casi studio, su brand che offrono servizi, appunto. In questo caso i brand che ho citato offrono servizi di psicoterapia online. Ma quando si tratta di un brand che offre dei prodotti fisici, in questo caso Patagonia, che è un esempio abbastanza lampante anche per le scelte che ha deciso di fare, spesso ci si focalizza solo sul marketing senza pensare a quanto il prodotto alla fine è importante. Ci siamo arrivati a un punto in cui la comunicazione, che sicuramente è importante, sovrasta il prodotto e alla fine si arriva a fare delle campagne di comunicazione pazzesche che poi però non sono sorrette dalla qualità del prodotto, dall'identità del prodotto. Uno si chiede, ma perché? Ok, bellissima la campagna di comunicazione, ma io quel prodotto lì lo vedo uguale da un'altra parte. perché alla fine il prodotto non riesce a incarnare quello che invece magari la campagna di comunicazione è riuscita a far uscire, no? Quindi quello che dicevi tu anche del fatto di fare ricerca, la ricerca è un'opportunità per il prodotto di incarnare davvero l'identità. E si parla quindi sia di ricerca esterna, dei trend, delle stoffe, eccetera, ma anche di ricerca interna, quindi di andare a parlare con gli stakeholder aziendali, di capire che cosa significa quel prodotto per loro, che forma deve avere, perché quella forma segue sia la funzione sia l'ideale, no? Del perché il brand è nato, è molto importante e a volte si perde perché ci sono tante collezioni da fare, perché c'è poco tempo, perché insomma, a volte i trend... Prossima domanda, te l'anticipo, sovrastano un pochino quella che è l'identità del marchio, se non è abbastanza solida, strutturata. Secondo me quello che tu fai può davvero aiutare il brand da questo punto di vista, cioè a parlare attraverso i prodotti della propria identità, della sua identità e dei valori in cui crede. La seconda domanda che ti volevo fare riguarda proprio questo. Facciamo un esempio, partiamo dall'ultima Fashion Week che abbiamo visto, in cui il trend imperante era il quiet luxury. Un trend che è stato adottato in modo abbastanza omogeneo dalla maggior parte dei brand, a parte qualcuno alla Balenciaga che continua a fare, comunque a cantare la sua canzone, per territo. E a volte è capitato durante questa Fashion Week di vedere dei brand che avevano talmente assorbito questo trend da non sembrare quasi più loro. Anche a detta di alcuni critici di moda del settore che sono nell'ambito da anni. Quindi io volevo chiederti, come funziona il processo creativo per un fashion designer? Ci sono delle fasi di solito che segui con i tuoi clienti quando c'è da affrontare un nuovo trend, magari viene spinto dai trend forecasting, eccetera, dai trend forecaster, eccetera, ma il cliente magari non sa bene come se adottarlo e come farlo suo. E come anche non rischiare di farsi poi snaturare, dovendo comunque mantenere un certo equilibrio tra quello che il creativo vuole e quello che magari il reparto merchandising vuole, quindi che si occupa magari un po' più di numeri, no? Quella gonna va fatta, questo va qui, questo va là, e il designer si deve un attimo giostrare tra tutto questo. Quindi come affronti un argomento così complesso?
Allora, prima di iniziare un qualsiasi progetto, diciamo, quindi per rispondere alla tua domanda, la prima cosa che mi è appunto venuta in mente è che prima di iniziare un qualsiasi progetto, una qualsiasi collezione, c'è un briefing, più di uno anche, quindi si va un attimo a incontrare il cliente, quindi si vede cosa si potrebbe fare, quali capi si potrebbero spingere, quali meno, le necessità, diciamo, e questo fa parte appunto del lavoro di stile. Solitamente se ci sono dei nuovi trend si va, diciamo, a valutare in base appunto a chi è il brand, perché non tutti i trend si incastrano perfettamente con il mercato, cioè con quello che vuole il mercato o quello che sta facendo passare e l'identità effettiva del brand. Io collaboro anche con realtà in ambito sportivo, quindi il tutto sta al tipo di mercato dove si va, diciamo, ad attuare questo studio. Questo perché se un trend, diciamo, può essere molto forte in ambito moda, potrebbe essere totalmente il contrario in ambito sport. Sono proprio delle realtà diverse. E quindi sicuramente si va a fare uno studio sul tipo di prodotto, si va a valutare se può essere accostato al brand. E sicuramente per non snaturare, diciamo, il brand, si valuta l'affinità con questo e quando, diciamo, il divario è molto vasto, cioè è molto grande, l'ideale potrebbe essere creare una piccola capsule ed andare ad inserire, per esempio adesso abbiamo questo lusso, diciamo, molto tranquillo, quindi molto pulito, senza troppi elementi. L'ideale potrebbe essere, sto immaginando in ambito sportivo, andare a creare una capsule più, diciamo, delicata. se si tratta di un brand molto estroso. Ovviamente, dall'altra parte, se il nostro brand è già un brand, diciamo, tranquillo, o comunque che ha delle linee molto, diciamo, minimali, non bisogna perdersi e non perdere l'identità del brand andando appunto a, diciamo, togliere tutto quello che può andare a costruire il brand. Di conseguenza potrebbe essere andare a lavorare su alcuni elementi piuttosto che semplicemente seguire il trend, cioè andare ad estrapolare uno storytelling che vada a fare focus su alcuni elementi che già esistono nel brand ma che magari non sono stati elaborati in maniera diversa, e quindi andare a creare una storia che possa spingere il nostro prodotto, mantenerlo in trend, ma che possa raccontare effettivamente un qualcosa e non spogliare, come magari abbiamo visto alcuni brand, totalmente sì, l'estetica, perché il rischio è appunto di omologazione e di perdere un po' l'essenza, ecco. Poi penso che queste ultime sfilate siano un po', appunto, come dicevano molti critici di moda, il risultato della società di adesso. Ci sono tante incertezze, di conseguenza le aziende non si sentono, diciamo, nella posizione di rischiare, di essere troppo rumorosi, però allo stesso tempo, dal mio punto di vista, non bisogna neanche perdersi e azzerarsi.
È molto interessante quello che dicevi anche della capsule, è una cosa che per esempio a me non sarebbe mai venuta in mente. Per esempio un brand molto massimalista, che comunque ha dei codici stilistici molto importanti, eventualmente potrebbe fare una linea basic. E mi è venuto in mente perché, non mi ricordo con chi ne parlavo qui sul podcast, mi era stato detto che la maggior parte di chi compra magari appunto questi brand che hanno dei colori molto accesi, delle forme molto particolari, poi magari fa fatica nella vita comune ad abbinarli perché non trova dei capi basici di altrettanta qualità e che comunque matchino lo stile di un capo, perché è ovvio che anche il basic può essere fatto in un certo modo, può avere un certo tipo di linea, una linea più scultorea, una linea più arrotondata, e quindi per molti brand potrebbe essere interessante anche sviluppare una linea minimal basic che possa essere abbinata ai capi più iconici. Mi è venuta questa idea qua, perché effettivamente se ne sente a volte il bisogno, e molti negozi che vendono capi luxury anche hanno bisogno di negozio di solito di avere dei capi anche più basici, e spesso devono andare a recuperarli chissà dove, perché i brand che vendono non li contemplano, che possano permettere al cliente di costruirsi un look anche in negozio, no? Un total look, giocando fra diversi brand.
Sì, esatto, anche perché adesso ripensando a quello che hai detto, potrebbe anche essere viceversa. Se il brand è molto basic e come novità, diciamo, non può mandare, non può presentare una capsule molto basic, perché altrimenti dove sta la novità? L'ideale sarebbe, nonostante il trend, andare a creare una capsule che racconti un certo tipo di storia, appunto come dicevo prima, legata magari a degli elementi, ed andare a creare o delle stampe o delle grafiche o dei ricami che possono dare un motivo in più di vendita al brand, però senza snaturarlo. Quindi se il brand è basic deve continuare a restare tale, non diventerà, diciamo, troppo esagerato a livello di stile, sì. E poi per quanto riguarda la relazione con il reparto merchandising, a me capita di comunque avere un confronto soprattutto con l'ufficio commerciale, diciamo, che è quello che andrà poi a rivendere il prodotto ai negozianti, e sicuramente è un confronto molto importante per il creativo, perché in quel momento io posso idealizzare un tipo di brand in un certo modo, però il commerciale sa bene a chi va a vendere il prodotto, perciò molte volte si va ad affinare diciamo lo stile anche su questo aspetto, quindi assolutamente sì, è una fase molto importante.
Sempre parlando di stile, tu citi spesso anche sui tuoi profili social l'eco design, il mondo dell'eco design. Puoi spiegarci meglio di cosa si tratta e perché è secondo te importante, un tassello importante nell'approccio alla moda del futuro, mettiamola così?
Sì, allora, l'eco design è un modo di progettare prodotti che va a considerare anche l'impatto ambientale principalmente. È un argomento nuovo, diciamo, in fase di studio anche per me, infatti mi sto informando tramite seminari e diversi corsi, perché ritengo sia molto importante essere consapevoli appunto di questo aspetto che ci coinvolgerà presto, cioè coinvolgerà tutta la società molto presto. Secondo me è interessante capire perché nasce questo bisogno di eco design. L'eco design nasce come risposta ad un sistema di produzione di tipo lineare, quindi come dicevamo prima siamo stati abituati a questo sovraccarico, okay, di capi, ma io parlo di abbigliamento, ma sicuramente è successo a livello, diciamo, complessivo. Quindi siamo abituati a acquistare un capo, utilizzarlo e poi gettarlo. Quindi di conseguenza questo crea molto inquinamento. Più la qualità del capo è basso, meno si riesce poi ad andare a rivalutare, diciamo, il capo in sé, e di conseguenza torniamo al discorso di prima, dove abbiamo tantissime discariche purtroppo di abiti dismessi a cielo aperto. Ci sembra un problema tanto lontano, perché alla fine noi viviamo in una società qui, per quanto ci riguarda, dove tutto continua nella normalità, però questa necessità di cambiamento è fondamentale. Proprio per questo l'idea è di spostarci verso un modello di produzione circolare, dove il capo viene nel design pensato già per essere smaltito. Quindi l'eco design va a considerare in modo preventivo l'impatto ambientale che porterà questo capo, e bisogna anche pensare a come produrlo, quindi che tipo di fibre utilizzare. Sappiamo che se andiamo a utilizzare un 100% di un'unica fibra, il capo sarà più facilmente riciclabile, per esempio, mentre se abbiamo una maglietta in cotone al 98%, 2% della spanna, quella maglietta non sarà, al momento non è possibile, diciamo, reinserirla nel sistema. Quindi sono piccole cose che però tutti possiamo, diciamo, iniziare a farci caso. Inoltre a livello di design bisogna pensare dei capi facilmente appunto separabili, per permettere poi la semplificazione di riciclabilità, e oppure la possibilità di pensare il capo allungandogli la vita. Cioè io come azienda penso questa giacca, so che si usura in certi punti, per esempio, con l'utilizzo, e io come azienda do il servizio di creare un servizio di ritiro del capo, aggiustamento dei pezzi o degli inserti che più si consumano, e poi lo rimetto nel mercato al mio consumatore, che avrà lo stesso capo, diminuendo quindi lo spreco, andando solamente a fare un cambio di quello che è usurato. Ovviamente a livello aziendale è un grande sforzo, perché diciamo non siamo neanche abituati a produrre qualcosa per reinserirlo all'interno di un sistema in generale. Quindi questo. Quindi è un percorso sicuramente complesso, però assolutamente necessario. Poi si può anche parlare di recycling e di upcycling, quindi di andare riutilizzare, nel caso del recycling, delle fibre pre o post-consumed, quindi del materiale che diciamo non è stato utilizzato. Oppure dell'upcycling, dove si può ridare vita a, non so, dei capi già esistenti, andando però a dargli un valore più grande. Quindi se per esempio abbiamo un abito della nonna, io ho questa passione per gli armadi di famiglia, andando comunque a modificare e, diciamo, adattare alle nostre esigenze questo capo, che ha un tessuto di una qualità che in giro si fa tanta fatica a trovare perché i capi di una volta, diciamo, ce lo sono i capi di una volta. E la cosa bella è che in un mondo in cui siamo tutti omologati, dove tutta è tendenza, tutti possono permettersi qualsiasi tipo di trend, perché ormai è accessibile, diciamo, a tutti, c'è la possibilità di avere un capo veramente unico e potrebbe essere l'abito più bello che abbiamo nell'armadio e sarebbe veramente, veramente unico. Quindi, secondo me, è proprio un valore aggiunto. E poi per quanto riguarda l'importanza, sicuramente è fondamentale per ridurre l'inquinamento e quindi tutti gli sprechi, moderare le produzioni e quindi magari riuscire anche a tracciare i viaggi che fanno i nostri vestiti, perché non si parla solamente di inquinamento da abiti, ma i nostri capi fanno viaggi intorno al mondo che noi magari neanche immaginiamo. E essere anche più consapevoli e rispettosi per l'ambiente e far riflettere soprattutto i consumatori e portarli a fare un certo tipo di acquisto, di preferire la qualità e in maniera tale che piano piano il sistema possa cambiare. Quindi non aumentare questo consumismo, ma far capire al sistema che possiamo anche diciamo, rielaborarlo. Ci vorrà sicuramente molto tempo, però è molto importante per sia per i produttori, perché è giusto anche riconoscere l'impegno in questo, e sia anche per, diciamo, la nostra salute.
È un concetto molto interessante, ha dato un sacco di spunti. Mi è piaciuto molto anche il fatto che tu parlassi dal punto di vista anche dei produttori. La maggior parte delle volte, quando si fa un discorso di sostenibilità e produzione, si dà il 90% della responsabilità sulla spalla del consumatore, no? È il consumatore che continua a chiedere un certo tipo di prodotto e quindi si continua a produrlo, ma è anche vero che le alternative o sono poco conosciute o comunque non sono abbastanza strutturali per arrivare alla maggior parte dei consumatori, perché ci sono sicuramente delle persone più woke dal punto di vista della sostenibilità, ma ancora la maggioranza delle persone fanno fatica a potersi permettere un certo tipo di capo e quindi anche avvicinare le due sponde, no, di tutta questa produzione, quindi i due estremi, è importante ed è bello anche che si dia importanza anche a quello che può fare il produttore, che non è fermo o inerme, sicuramente ci deve essere un impegno da entrambe le parti, ma può iniziare comunque a fare delle azioni mirate anche dal punto di vista proprio dell'ideazione, dell'identità di un capo e della sua progettazione. Chiudendo un po' questo discorso, volevo chiederti, tu comunque lavorando come freelance, tu hai più clienti e ci sono un sacco di founder di brand, anche tra gli ascoltatori di Runway Fashion Podcast, per cui credo che comunque potrebbe essere interessante fare un discorso con te come collaboratrice o comunque come spunti, come confronti, perché comunque siete una delle categorie perno dell'industria della moda, ma a volte anche una delle categorie più bistrattate. Anche dal punto di vista della remunerazione, della stabilità e della possibilità di uscire fuori dagli schemi di un sistema che è ancora molto rigido. Volevo chiederti come funziona lavorare con te? Nel senso, ok, una persona adesso ti contatta oggi, un designer, un brand o comunque il tuo cliente ideale, no? Come si sviluppa poi la collaborazione di solito?
Allora, la collaborazione cambia, diciamo, a seconda del tipo di necessità che il cliente necessita. Io mi occupo principalmente di tre servizi che poi vanno, diciamo, a modificarsi a seconda delle richieste. I servizi sono la consulenza stilistica, che è un po' la mia base principale, dove vado a occuparmi di progettazione di capi ed accessori per il mondo fashion e sportswear, quindi sia per collezioni, capsule e private label, e seguendo anche quindi linee active, quindi passo dallo sport all'outdoor, al fashion, diciamo, ho avuto modo di lavorare in diversi ambienti, anche grazie all'esperienza fatta. Il servizio comprende appunto un'analisi, si va a studiare bene i trend di mercato, e comprende tutti quegli aspetti legati alla selezione dei dei tessuti, disegno di figurini, quindi il disegno tecnico, quindi tutta quella parte di stile che tutti conosciamo come stile. Un altro servizio è appunto l'analisi trend e report, dove appunto io vado a dare supporto alle aziende, soprattutto quelle che hanno dei tempi molto stretti, perché la ricerca occupa sempre una grande fetta nella fase iniziale, ma molto spesso a causa dei tempi stretti non viene fatto in modo approfondito, quindi questo è un servizio dedicato appunto a queste esigenze del cliente. E infine, essendo che io sono una grande amante dell'estetica, ovviamente si parla di brand image, quindi si va a valutare la coerenza visiva che c'è negli elementi tra gli elementi del brand, quindi non si parla solamente del capo, ma andiamo anche a fare uno studio, diciamo, sull'impressione complessiva, quindi tutti gli elementi dai colori alla presentazione, ecco, del brand. Quindi questi sono principalmente i miei servizi.
Come sempre io lascio i tuoi link social e tutto quanto nella descrizione del podcast, poi diciamo anche a voce a fine puntata, in modo che se uno magari sta ascoltando sul telefono può già venirti a cercare online. Ti faccio l'ultima domanda che mi piace, perché allora stiamo parlando di moda, stiamo parlando di futuro comunque, di trend, e voglio proprio chiederti quali progetti per il futuro vedi all'orizzonte?
Allora, questa è una bella domanda. Diciamo che nel cassetto ho un progetto personale a cui vorrei dedicarmi, però essendo io una persona molto precisa, ho bisogno, diciamo, di abbastanza tempo per dedicarmi e di conseguenza, intanto piano piano sto affinando questo aspetto. Nel futuro io vedo formazione, ho proprio tanta voglia di imparare, di continuare ad imparare, di formarmi, perché penso sia importante anche per il cliente avere come riferimento un professionista che comunque non è fermo dov'è, ma continua a formarsi. E spero anche tanti nuovi progetti in ambiti diversi. Come dicevo, mi piace avere le mani in pasta in aspetti differenti e ampliare sempre di più la mia conoscenza per quanto riguarda l'eco design e lo studio dell'estetica.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Ultima cosa, ti faccio dire dove le persone ti possono ovviamente trovare online e contattare, soprattutto se hanno domande o se c'è anche qualcuno interessato a voler collaborare o comunque a voler iniziare a capire se ci sono dei margini per poter fare qualcosa insieme.
Certo, allora mi potete trovare su Instagram, il mio nome è Francesca Corazzin, e altrimenti su LinkedIn e su Instagram, sul link in bio potete trovare eventualmente un modulo di contatto dove potermi contattare per fissare anche una videochiamata gratuita.
Perfetto, io vi invito a contattare Francesca perché raramente ho visto una professionista così seria, ma anche proprio così perfezionista, nel senso buono del suo lavoro, perché Francesca è veramente una persona, lo vedrete anche lei sui social se andate a seguirla, che ha a cuore proprio l'output. Così come l'input, tutto viene curato, tutto viene osservato e studiato nei minimi dettagli per raccontare qualcosa. Tanto che il suo profilo sembra un magazine di moda più che un profilo social. E davvero, secondo me è raro trovare una professionista giovane così formata e così attenta anche proprio ai trend, una professionista che è sempre sul pezzo, perché è facile un po' lasciarsi scoraggiare da un'industria, no? Che spesso va troppo veloce, persino dai designer che hanno degli interi team dietro, e quindi anche la volontà e la capacità di riuscire a essere sempre aggiornata, sul pezzo interessata e soprattutto appassionata ai progetti che cura con una gran poliedricità, non è una cosa da tutti, ecco. Considerando quello che ho anche visto io nell'industria da insider, però quello è un altro discorso. Quindi grazie davvero Francesca di esserti raccontata qui.
Grazie a te, è stato davvero, davvero emozionante per me e grazie per questa bellissima opportunità.
la puntata è terminata, puoi slacciare la cintura perché siamo atterrati. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti invito, se ti è piaciuta questa conversazione, a iscriverti al canale di Ravnus Fashion Podcast su qualunque piattaforma tu stia ascoltando la mia voce in questo momento, se non l'hai ancora fatto. E se invece ci stai ascoltando, hai ascoltato me e Francesca in particolare, su Spotify o Apple Podcast, a lasciare 5 stelline per supportare il progetto Keravnus. Noi ci sentiamo presto con una prossima puntata. Ciao!